Ti registrerà la conferenza.
Buonasera a tutti. 19 novembre 2025, ore 18:30, iniziamo il nostro consiglio comunale. Prima l'appello.
Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Erocchi Angela.
Presente.
Peccaro Mattia.
Presente.
Serenita Alessandra.
Presente.
Manuela Catino.
Presente.
Bellardone Renzo.
Presente.
Giorgia. Assente. Carando Massimo. Assente.
Giustificato, certo.
E Giorgia. Battua Elisa.
Presente.
Unì Biagio, Angeloro Antonio, Gabriele Alessandro,
presente.
Russo Osvaldo,
presente.
Bene, grazie.
Prego, sindaco.
Primo punto all'ordine del giorno, lettura dei verbali della seduta precedente. A lei, segretario.
Sì, allora, sono i verbali numero 26, lettura verbale di seduta precedente del 24 di settembre, numero 27, approvazione del bilancio consolidato esercizio 2024 relativi allegati, delibera numero 28, ratifica delle deliberazioni giunta comunale numero 174 del 10 settembre 2025, l'oggetto variazione numero 13 al bilancio di previsione 25-27, aggiornamento al DUP 25-27, variazione piano triennale opere pubbliche. Delibera numero 29, variazione numero 14 al bilancio di previsione 25-27 e aggiornamento DUP 25-27. Numero 30, servizi associati di segreteria comunale, scioglimento consensuale e convenzione di segreteria comunale in essere tra i comuni di Santiago, Chieppe Inferiore e Pollone e approvazione della nuova convenzione di segreteria comunale tra i comuni di Santiago, Chieppe Inferiore e Pollone e Lessona. Delibera numero 31, approvazione modifiche statutarie società ATAP. Delibera numero 32, risposta alle interrogazioni ai sensi di LGS 267-2000, articolo 43,1, riguardo alle misure di prevenzione riguardo la processionaria. Delibera numero 33, riconoscimento dello Stato di Palestina. Numero 34, comunicazioni sindaco e consiglieri. Prego, sindaco.
Grazie, segretario. Qualche dichiarazione? E quindi passiamo alla votazione. Favorevoli?
Favorevole.
Unanime. Bene, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Variazione numero 17 al bilancio di previsione 2025-2027. Aggiornamento DUP 2025-2027. La parola all'assessore Manuella.
Questa sera proponiamo in variazione la 17ª proposta di variazione al bilancio. Tolte alcune, diciamo, variazioni tecniche avvenute d'ufficio, diciamo, e questo numero elevato di variazione ci dà, cioè, fa notare quanto il nostro bilancio sulla parte corrente soffre, ma diciamo che soffrono un po' tutti i comuni sulla parte corrente, perché per vari motivi oramai le entrate comunali sono arrivate al top e per cui si cerca sempre di spostare i fondi dove più possono servire ed essere sempre sotto controllo ogni momento. Bilancio comunale. Allora, come al solito non darò lettura integrale del corpo della delibera, per cui eviterò tutti i distri, richiamate, dato alto e riscontrato, ma andiamo subito al solo. Allora, si tratta di una variazione che fra entrata e uscita siamo sui 77.000 euro, di cui 57.000 euro sono in entrata per quanto riguarda recuperi IMO e tariffe, cioè maggiori accertamenti che abbiamo avuto su quelli preventivati. Perciò, e poi anche fra i ricavi cimiteriali abbiamo avuto 3.000 euro di maggiore entrata. Per cui grazie a queste queste entrate siamo andati a finanziare molti capitoli attinente l'uscita. Abbiamo rifinanziato il contributo alle associazioni che dalla precedente variazione, se vi ricordate, avevamo momentaneamente tolto. Questo rifinanziamento è per 31.000 euro. Poi abbiamo messo a bilancio il contributo di finanziamento CISES per quanto riguarda i servizi aggiuntivi del 2025, sono 14.600 euro. Dopodiché, come al solito, i capitoli del servizio tecnico lo fanno sempre, insomma, da padrone. Tra il capitolo 223 e altri capitoli vari abbiamo un totale di 20.500 euro. Poi abbiamo visto che c'era il capitolo del servizio mensa. Pensiamo che non era correttamente finanziato, abbiamo aggiunto 10.000 euro. Il tutto, appunto, questi 77.000 euro in entrata e in uscita. Poi ci sono altre partite che si, diciamo, autofinanziano. Contributo regionale per il controllo della popolazione felina, abbiamo ricevuto 1.500 euro, per cui abbiamo creato la contropartita in spesa. Di altro di non ricorrente abbiamo la digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE, 11.569 euro, che vanno, diciamo, a ingrossare la spesa che il governo ha destinato alla digitalizzazione. Sono veramente cifre enormi se calcolate poi a livello nazionale. E l'ultima voce importante di questa variazione è una misura del PNRR di 320.000 euro che è destinata alla ristrutturazione del fabbricato comunale, quello di Via Gramsci, dove verrà ricavato un alloggio per autosufficienti, non autosufficienti anziani e tutta la relativa area esterna. Questa è la variazione che portiamo questa sera in consiglio. Prego, signor
Grazie Assessore. Ci sono degli interventi?
Io chiedo solo di capire, il palazzo da recuperare, quello in via Gramsci,
Sì,
dove c'è il cortile, vicino al Bellotti,
sì,
è quella
diciamo che
parte lì.
faceva già parte di un primo pezzo di progetto dove appunto il CISAS si era aggiudicato per quanto riguardava l'housing first e la stazione di posta, che sarebbe quel piccolo dormitorio,
Sì,
chiamiamolo
hai
così,
ragione.
con quei 2 o 3 sì, avevano preso la parte, diciamo, perché poi dice un intercalare di sopra e sotto perché alla fine tra i vari gli 8 alloggi rimarranno ancora disponibili come ATC un alloggio, mentre invece il resto viene recuperato attraverso via via questi bandi che si sono aggiudicati. I primi progetti erano rivolti appunto a quei 2 progetti lì. Poi siccome non so se eravate al corrente del fatto che sempre il CISAS aveva un progetto su Boronzo per un recupero di una sorta di chiamiamola casa di riposo.
Sì.
Ecco. Cosa succede? Che cambia amministrazione e l'amministrazione che si è insediata ha ritenuto che quel progetto non riuscire ad approvarlo, anche perché c'era un intervento da parte del comune abbastanza importante. E quindi si trattava di capire come destinare quella cifra che c'era e non bisognava perdere, perché il rischio era anche di perdere tutto il resto collegato, vero Alessandra? Perché Alessandra fa parte del CDA del CISAS e quindi è la persona che poi ci ha sempre riportato, poi vabbè, abbiamo partecipato un po' tutti insieme anche alle assemblee. Dopodiché, da Buronzo si è spostato su Cigliano, anche Cigliano non ce l'ha fatta perché i tempi poi diventavano sempre più stretti, perché si trattava di chiudere il tutto a marzo di un altro anno. E Cigliano non ce l'ha fatta, c'è stato anche un passaggio su Alice Castello, nulla. Allora si è rimodulato e si è chiesto appunto di poter rimodulare su un altro progetto. Quell'altro progetto che coinvolge quegli ultimi due alloggi parla di alloggi, sì, l'assessore dice non autosufficienti. Allora diciamo così, che loro con questo progetto vorrebbero poter avere alloggi, questi due piccoli alloggi, parliamo sempre di, perché sapete come
due stanze, la,
quanto è?
Due stanze,
sono le due stanze, perché lì sono in, le nostre vecchie case chiamate case all'epoca operai, sono queste case popolari. Recuperando questi due alloggi vengono interessati le persone di una fascia d'età superiore ai 65 anni, autosufficienti ancora per non dover essere ricoverati in una struttura, ma logicamente con questi piccoli alloggi dotati di tutti i sistemi per far sì che loro possano ancora essere autonomi. Quello era una parte del progetto. L'altra parte del progetto, perché si trattava di una grossa cifra, quindi si è cercato di capire che cosa fare. Bene, loro cercavano la possibilità di questi ulteriori due piccoli alloggi e noi l'abbiamo concessa, anche perché ci siamo un po' fatti un ragionamento di questo tipo. È vero che noi come, come comune perdiamo la possibilità di avere quegli alloggi dedicati all'edilizia popolare, perché venivano assegnati. Però è anche vero che erano in uno stato che non erano assegnabili, erano vuoti ma non disponibili. Vedendo come ATC fatica moltissimo a rendere disponibili questi alloggi vuoti che hanno, perché dovrebbero essere dotati dei soliti impianti a norma, e anche abbiamo certi alloggi che quanto pare non verranno mai recuperati, li hanno pure murati via Gioberti, perché si trovano in uno stato che recuperarli diventa molto difficile. Cosa succede? Allora noi abbiamo pensato, abbiamo detto, beh, perlomeno lì avviene un recupero notevole, perché noi avevamo...
Anche per non, ecco, per non buttare via l'investimento del tetto che avevamo fatto.
Ecco, avevamo messo i soldini per il tetto, ma il resto all'interno era veramente un disastro. Quindi abbiamo detto, bene, bene il recupero da parte con questo bando del CISAT, è anche vero che poi direi dopo 20 anni
sì,
ritorna ad essere di nostra proprietà e quindi recuperato. In più con l'ultimo progetto, oltre a recuperare questi due piccoli alloggi, ci recuperano tutta quella parte dietro che erano quelle tettoie anche malmesse. E effettivamente diventa una cosa recuperata e anche... se vogliamo cancella un po' il degrado che in quel luogo, bisogna dire, con quei, di fronte quei begli edifici residenziali anche di pregio, diciamo che davanti era un pochino brutto e direi che quello è di nuovo un vantaggio. Dicevamo, con la restante parte del finanziamento vanno a... a fare questo tipo di progetto. Le persone che loro hanno già in carico, quindi parliamo della fascia anziani, verranno dotati nel proprio alloggio di una serie di domotica, perciò di apparecchiature. Allora Alessandra, aiutami, la vasca, sì, parli in un certo modo.
Cioè lì la problematica è stata, visto che si stanno facendo investimenti in case private, non puoi certo investire chissà quanti soldi, anche perché poi la persona, cioè un conto è investire e ristrutturare un ex RSA e lì via c'è qualcun altro, ma la casa di privati chiaramente non si, bisogna fare un investimento moderato ma efficace, per cui gradini, norma piuttosto che i maniglioni, piuttosto che
i corrimani,
magari anziché avere il citofono normale, il videocitofono, perché a monte cioè, questi soldi sono stati dati per mantenere il più possibile la domiciliarità ed evitare i ricoveri.
L'obiettivo era quello.
Per cui anziché creare posti mini alloggi fatti in strutture, sono stati creati dei posti diffusi, no? Quindi sono state fatte tra l'altro delle valutazioni non indifferenti da parte degli assistenti sociali che conoscono le case dei loro, degli assistiti, parlare con i familiari, spiegare di cosa si tratta, cioè è stato un lavorone, ma tutto fatto per non perdere quei soldini, certo. Perché altrimenti il rischio era non raggiungiamo i posti, ci tolgono tutto.
Ma non quindi, solo come Santiago, come ambito.
Sì, certo, sì, Vercelli, certo. E, Vercelli era il capofila e poi i nostri due consorzi.
Con dei tempi stretti, perché marzo...
marzo tu devi avere... già i primi disponibili, sì, gli alloggi fatti disponibili.
Si spera magari in una proroga magari dei due mesi, ma però già, per adesso...
Già, marzo già,
certo,
è già...
già avanti. Già
quindi bisogna iniziare già i lavori...
Sì, 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 certo.
Sì, no, però già... dal punto di vista dei lavori sui privati parlo, so che sono già andati a censire le diverse certo. abitazioni, stanno proprio solo mettendo in fila la questione anche reddituale per evitare di andare a fare degli interventi. Quindi certo. è vero che sono persone in carico, ma non è che sono persone in carico per situazioni economiche, magari proprio per fragilità fisiche, quindi persone che hanno bisogno di un accompagnamento e quindi fanno anche poi delle valutazioni economiche.
Certo, il fatto che lavorano poi gli artigiani del territorio, esatto. perché comunque questi interventi che tu vai a fare sono quei piccoli elettricisti piuttosto che muratori o
sì, anche i sanitari stessi.
Di sì. coinvolgere proprio di te del territorio.
No, ma il discorso a livello progettuale è abbastanza valido, nel senso che noi come comune recuperiamo la parte estetica
esatto,
di quello strutturale. Che ho avuto a 360 gradi, perché io ho avuto la possibilità di soffermarmi lì davanti, parlavo con una persona, poi mi sono girato e ho detto ma cos'è sta roba? Perché effettivamente era da recuperare. Il progetto mi fido delle analisi che hanno fatto quelli del CISAS, perché se hanno individuato un'esigenza particolare sulle persone anziane vuol dire che purtroppo hanno in carico queste persone con delle fragilità che non possono. E quindi ritengo che sia un provvedimento che avete fatto bene a recuperare un progetto che andava, ho capito, a perdere...
Poi, cioè, queste quantità di denaro, cioè, investimenti di questo tipo... Investito...
Noi eravamo, come comune eravamo entrati già dentro con l'investimento.
Non diretto, indiretto, nel senso che all'epoca avevamo messo a posto, se parliamo proprio dell'edificio...
Sì,
avevamo fatto il tetto...
Esatto, avevamo rifatto il tetto perché abitavano delle persone...
Perché il tetto
si
era...
rischiava proprio di perdere anche quell'investimento lì, quindi
comunque diretto nel senso
ah sì sì certo no 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 fatto qualche anno fa però
l'altra cosa che volevo chiedere l'assessore Manuela dice abbiamo rimpinguato un po' il capitolo mensa, ma il capitolo di quando si
allora, il capitolo...
si dispone
sì allora annualmente il costo annualmente il costo della mensa è intorno ai 160.000 euro. Dopodiché non è facile calcolare a inizio anno quanto avrò bisogno. Poi ci sono stati, c'è stato il cambiamento della ditta, no? Adesso c'è...
fortunatamente,
certo. Che però ha portato un incremento di costo. C'è stata la variazione ISET, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo visto che a ottobre insomma, potrebbero mancare 6-7 mila euro. Meglio stare un po' larghini, abbiamo messo 10, al limite si avanza qualcosa. Tutto qua.
Sì, perché avete fatto un'analisi di quelle che sono le entrate rispetto a quello
sì,
che
sì,
è
certo.
il costo del...
Certo, certo, poi non è facile calcolare. Sta un po' dalla parte della ragione.
Il servizio è migliorato, è decisamente cambiando.
Un passaggio, se posso, sulla questione mensa.
Certo.
No, mi permetto solo di fare questo piccolo ragionamento, di ringraziare gli uffici che li abbiamo, ma anche il dottore era appena arrivato in sede di contrattazione con la nuova ditta. Siamo riusciti ad avere l'aumento esclusivo dovuto per legge, che era quello ISTAT. Quindi siamo passati da 520... da 5,20 euro a 5,41 euro, nonostante loro in sede di contrattazione ovviamente ognuno fa il suo lavoro, quindi hanno la qualità rispetto alla ditta precedente è nettamente aumentata, bisogna essere sinceri, non che prima fossimo nello stato, però ad oggi non abbiamo avuto mai segnalazioni particolari di grosse criticità, quindi è comunque una mensa.
Aggiunge anche dipendenti.
Esatto, ecco. Siamo riusciti sui dipendenti a mantenere gli stessi dipendenti e quant'altro, e stavolta...
E trattati meglio.
Ecco, fine mese. Io su questo non voglio un po' assolverci sulla questione ditta precedente, ma un pochettino voglio farlo come parte politica. È sempre brutto, però secondo me è anche giusto dirlo. Nella gara precedente, ahimè, è stata fatta una valutazione giustamente del tutto tecnica, che purtroppo però poi si è verificato che la ditta precedente è fallita e ha messo in difficoltà moltissimi comuni nel territorio. Purtroppo si era dovuti riandare in quella direzione lì perché le carte tecnicamente sostenevano tutta la possibilità. Purtroppo era andata come è andata, ma ad oggi ne abbiamo guadagnato. Quindi voglio dire, per quanto riguarda il piccolo ritocco della questione mensa, giusto dire che abbiamo equiparato le fasce con reddito alto al costo pieno del servizio, mentre gli altri c'è stato proprio un lieve aumento in maniera sempre progressiva, in maniera sempre rispetto alle fasce ISE, quindi chi ha di più da un po' di più, chi ha di meno da un po' di meno, anche perché poi si tratta sempre di dar da mangiare dei bambini, quindi voglio dire tutto quello che si può fare si fa ovviamente.
Altri interventi? Quindi direi che passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari?
Steguto.
Contrario.
È normale. C'è qualcosa di immediata. Votiamo l'immediata eseguibilità.
Favorevole.
Difficile.
E passiamo al punto 3 all'ordine del giorno, risposta all'interrogazione ai sensi del DLGS del decreto legislativo 267/2000 articolo 43 comma 1 riguardo alla situazione del verde pubblico in zona Jacopo Durandi. Do la parola al consigliere Caprioglio per la lettura dell'interrogazione.
Allora, in seguito a segnalazioni fatte al sottoscritto sulla situazione del verde pubblico in zona Jacopo Durandi e in seguito a queste segnalazioni di privati cittadini riguardanti i rami e la vegetazione del parco che invadono le proprietà private, premesso che alcuni cittadini residenti nelle aree limitrofe al parco hanno più volte segnalato la presenza di rami, vegetazione provenienti dal parco che si protendono e invadono le proprietà private confinanti. Tali situazioni, oltre a creare disagio ai residenti, possono comportare problemi di sicurezza, danneggiamenti alle recinzioni, ostacoli alla manutenzione delle aree private e potenziali rischi di caduta di rami in caso di maltempo. Le segnalazioni risultano essere ripetute nel tempo e ad oggi non risulta siano stati effettuati interventi di potatura o manutenzione risolutiva. Allego la documentazione fotografica fatta in tre momenti diversi, 12 ottobre, 25 ottobre e 2 novembre. In seguito alle segnalazioni che ho ricevuti nei tre sopralluoghi cadenziati nel tempo, che ho effettuato, ho potuto personalmente riscontrare, ma ogni cittadino che faccia due passi nel nostro parco potrà rendersi conto dello stato di abbandono in cui versa. Sentieri coperti di foglie, rami mai raccolti, piante invasive che si affacciano sulle proprietà private. Questo non è solo un problema estetico, è un segnale di trascuratezza. Gli spazi pubblici sono luoghi di socialità, incontro, benessere. Quando vengono lasciati andare si manda alla comunità un messaggio chiaro. Prendersi cura dei beni comuni non è una priorità, io credo invece che lo sia. Chiediamo una manutenzione programmata, interventi tempestivi e soprattutto attenzione verso un patrimonio che appartiene a tutti. Il parco deve tornare ad essere vivibile, accogliente e sicuro, non un luogo dimenticato. Considerato che la manutenzione del verde pubblico rientra tra le competenze del comune e del soggetto ad esso incaricato, è interesse dell'amministrazione garantire la sicurezza e il decoro delle aree pubbliche, nonché prevenire danni o disagi ai cittadini. Si interroga il sindaco e l'assessore competente per sapere se l'amministrazione comunale sia a conoscenza delle segnalazioni pervenute in merito ai rami e alla vegetazione del parco Jacopo Durandi che invadono proprietà private e dello stato di abbandono in cui versa il verde pubblico in questa zona, ma non solo. Quali interventi siano stati effettuati o siano programmati per la potatura e la manutenzione delle alberature del parco in oggetto. In quali tempi si prevede di intervenire per risolvere definitivamente la problematica segnalata, se sia prevista una verifica complessiva dello stato di manutenzione del verde in tutte le aree pubbliche del territorio comunale, al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe.
Bene. Direi, rispondo io, poi se vuole aggiungere qualcosa il vice sindaco è libero a farlo. Mi stupisco, però ha fatto bene consigliere ad aggiungere che le segnalazioni sono state fatte a lei, perché io nello scritto della sua interrogazione a seguito a segnalazioni di privati cittadini. Allora io, siccome segnalazioni a me in qualità di sindaco, poi ho interrogato il vice, ho richiesto ai vari uffici, ufficio tecnico, manutenzione, le segnalazioni e quant'altro, da tutti ho ricevuto zero segnalazioni. Quindi le segnalazioni, a quanto pare, anche perché poi lei a voce parla di segnalazioni fatte a lei, sono, glielo assicuro, segnalazioni fatte esclusivamente a lei. Mi chiedo se effettivamente ci fossero stati dei problemi da parte dei vicini, le segnalazioni dovevano essere fatte al comune. Ma aggiungo anche un'altra cosa, perché negli anni effettivamente questa, se vogliamo, questa vicinanza tra il nostro parco e le abitazioni, qualche problema negli anni l'hanno creato. Mai di interferenza di verde, mai, 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 mai. Anche perché abbiamo talmente un amore per quel parco Durandi che, ecco, non l'avremmo mai avuto. Abbiamo avuto segnalazioni perché, è chiaro, sono talmente, dico, i due luoghi vicini, un luogo dedicato ai giochi dei bimbi e l'altro a delle private abitazioni. Avevamo avuto la problematica quando c'erano le porte di calcio, il pallone andava a finire nei cortili delle abitazioni e chiaramente abbiamo avuto molte segnalazioni, prova ne è che a un certo punto abbiamo deciso che quelle porte di calcio nel parco Durandi non ci potevano stare. Dopodiché abbiamo avuto anche un problema dell'altra giostrina teleferica che creava dei rumori soprattutto notturni e anche in quel caso abbiamo capito le segnalazioni da parte dei privati che avevano perfettamente ragione, perché quella giostra veniva usata impropriamente di notte da ragazzi e da adulti e quindi anche lì abbiamo posto davvero il divieto notturno, abbiamo fatto sì che la giostra non potesse funzionare di notte. Ma poi faccio invece il ragionamento, andando avanti nella sua interrogazione, nel chiedermi veramente dove c'è mancanza di decoro in quel parco, perché anche a detta di privati cittadini ci vengono a dire però voi tenete questo parco in modo eccellente e poi in periferia, perché è normale questo che capiti, in periferia non c'è sicuramente la stessa cura. Stiamo parlando di un parco che a detta anche di chi abita fuori da Santiago, che lo frequenta e che continua a dirci ma una cosa bella così, poi dopo aver recuperato anche la zona dei giochi con la nuova pavimentazione, il parco in sé è tenuto benissimo, strabene, ogni 10 giorni viene tagliato e quindi la cura, così come negli anni passati avevamo una ditta che se ne occupava proprio perché avevamo quella carenza di dipendenti, quando siamo entrati in un organico giusto per quanto riguarda la nostra squadra esterna sono nuovamente i nostri operai che se ne occupano del verde, ma lo fanno veramente, io posso dire con passione, perché davvero i nostri operai dedicati al verde faticano moltissimo e aggiungo anche, essendo poi nuovi nel primo periodo, hanno faticato con il verde di più. Poi adesso hanno preso le misure e sono entrati davvero in un periodo ottimale. Hanno faticato molto, ma proprio perché il verde a Santiago nessuno può dire
giornate.
Ecco, è veramente tanto esteso e in più anche localizzato in diversi punti. I mezzi, sappiamo, sono quelli che sono e prossimamente vogliamo anche integrare proprio con quei mezzi dedicati al taglio dell'erba, al taglio delle siepi e quant'altro, ma pensare, prendersi cura dei beni comuni non è una priorità, io invece credo che lo sia, io concordo con lei, è assolutamente una priorità perché è il luogo davvero di ritrovo di piccoli, di adulti. Pensiamo a tutte le persone di una certa età che si siedono lì tutte l'estate, che stanno la giornata intera. Io faccio proprio fatica, consigliere, ma proprio fatica tanto, perché poi vado avanti e cerco di capire quali interventi siano stati effettuati o siano programmati per la potatura e la manutenzione dell'alberatura. Di continuo viene programmata. Non parliamo la manutenzione, ma anche la potatura, anzi ne dovremmo fare prossimamente su determinati alberi, ma viene sempre seguita anche da personale, per quanto riguarda la potatura, personale esterno. Se sia prevista una verifica complessiva dello stato di manutenzione del verde in tutte le aree pubbliche, certo che sì, è anche quello oggetto sempre di verifica e di programmazione. Finiamo da una parte e di nuovo il tempo di iniziare dall'altra. Però il centro, ovvero sia il Parco Durandi, la biblioteca, la nostra casa di riposo, sono al centro, diciamo, del taglio dell'erba. Fatico. Se il vice sindaco vuole aggiungere qualcosa, non lo so, però dirà un po' le stesse cose.
No, in particolare l'amore, secondo me, che ha il consigliere Capriolio per le foglie. Una passione, perché ciò che poi mi stupisce un po', consigliere Caprioglio, al di là che ovviamente sposa in tutto quello che ha detto il sindaco, è quando sono arrivate le foto, ovviamente sono qui a disposizione di tutti i consiglieri comunali, sono qui, in alcune si faceva anche fatica a comprendere bene, o perlomeno io, a comprendere quale fosse il problema. È chiaro che in autunno sul parco le foglie per terra ci sono e ci saranno in continuazione, nel senso, uno va, le raccoglie una volta ogni 7-8 giorni, specie sui camminamenti. Sul prato magari c'è qualche foglia in più. E, mi spiace perché alcune sono anche molto belle, secondo me, quando sono tutte colorate, un po' autunno.
Devo vedere il fogliaggio in giro.
Sì, poi dopodiché
c'è, ce l'abbiamo
qui. Dopodiché c'è effettivamente, perché questo si può negare, l'unica foto che dà forse un po' di fastidio, è vero, c'è questo cespuglio che è un po' più grande e va un po' vicino alla cancellata, però davvero
non abbiamo mai avuto segnalazione.
Per il bene della città, secondo me, ma soprattutto per fare l'interesse del cittadino, converrebbe consigliargli al cittadino in questione, che se l'ha fatto ci scusiamo, invece di aspettare il 18 settembre, il 18 ottobre, il 18 novembre, il 18 dicembre, le consiglio, gli consigli, perché non so chi sia, di scrivere immediatamente al comune e ce ne prendiamo in carico, perché magari può sfuggire. Forse per il bene suo della città conviene affrontare insieme il problema ed evitare la polemica. Poi ognuno agisce come meglio crede.
Bene, chiedo a lei se è soddisfatto o meno.
Grazie, non soddisfatto.
Va bene. Direi che passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Che sono comunicazioni sindaco e consiglieri. Allora, direi che come comunicazione, ci siete tutti, no? Avevo visto che il consigliere Munier è uscito, ma è rientrato. Allora, Commissione Agricoltura, faceva parte il consigliere Canova. Ora mi chiedo, avete già affrontato la cosa tra voi? Pensate che possa essere sostituito in quale modo? Dobbiamo passare alle votazioni, al prossimo passaggio del Consiglio Comunale? O avete...
Io non so se abbiamo...
votato. Come avevamo affrontato?
Qui ce l'avevamo votato.
Non mi sembra.
Però temo che sia espressione nuovamente della maggioranza, il vice.
Io non ricordo.
Verifichiamo.
Tu ricordi, Paola?
Se verifichiamo, vediamo che era...
No, perché se espressione...
Hai ragione.
Perché se espressione della maggioranza non è corretto.
Se mi ricordo bene, forse era...
a Gatino. Sì, anche secondo me. Però essendo espressione della maggioranza non mi sembra corretto.
Tu fai parte della commissione agricoltura?
No, perché dice.
Non lo sapevo, però.
Ma come che c'era?
Ma che cosa? Poi avete votato, sai che io...
Assumi saputa.
Io su questa partita me la ricordo perché avevo...
Certo, 2-2 famoso.
Ma vabbè, invitavo a votare. Sì, poi avessi votato...
Esatto.
Adesso c'è il problema.
Verifichiamo
sul... no, poi... ma adesso ci incontriamo un attimo e valuteremo il da farsi.
Perché se il vice espressione della maggioranza, poi il sindaco fa le sue considerazioni, non mi sembra corretto che...
Però in ogni caso, secondo me, dal punto di vista tecnico, dovremmo arrivare alla votazione. Su quello non... sperando che stavolta la maggioranza vola.
Ah, è vero, non ho fatto scheda bianca per dire aggiustatevi, sì.
Ma poi alla fine aveva, secondo me, era andato a Canova per via dell'età.
C'era, in quella commissione c'era il discorso dell'età. Esatto. Eravamo 2-2
ed ha vinto lui. Ok, quindi
noi direi come... Io avevo votato l'Angelo, troppo giovane.
Troppo giovane, va bene. Come
parliamo adesso, sì, proprio per riempire il discorso della casella, ne parliamo un attimo tra di noi e
decidiamo
poi di votare, così se siamo tutti d'accordo.
Ecco, mentre sugli altri avvisi
voi dovete essere d'accordo.
Farei...
voi dovete essere d'accordo.
Sì, ma se siamo d'accordo noi
voi siamo d'accordo, certo.
Abbiamo trovato la certo. L'avviso sta sul fatto che domenica sarà la nostra fiera, mentre martedì 25 sarà la fiera agricola, come sempre. La nostra fiera sarà una fiera, pare essere molto, molto numerosa, in fatto di sia da un punto di vista di classica fiera dei mercatali, ma anche molto sull'artigian gusto, perché ci sono state moltissime adesioni. Dopodiché ci sarà poi, ecco, vi avvisiamo anche sul 21 che ci sarà questo mercatino che magari avrete già visto i vari avvisi, un mercatino natalizio che si svolgerà oltretutto arrivando fino alla sera, perché ci sarà una sorta di street food in piazza Aldo Moro e anche qualcosa di musica. Aggiungo che invece con la fiera il solito insediamento di associazioni all'interno di Piazza Roma, che sono le solite associazioni che serviranno, direi, credo, Panista
Fagioli
Grassi e Trippa.
Comunque tutto grasso, non sono fagioli.
E quindi l'invito è sicuramente, oltre che partecipare, di fare un passaparola. Mentre il 21 novembre, quindi dopodomani, qui in Consiglio Comunale alle 15.30, ed è un invito davvero che vi rivolgiamo, forse vi sarà anche arrivato, vero? Parla. Però lo vogliamo leggere, dato anche la presenza del comandante Lobrano. Quindi alle 15.30 di venerdì ci sarà una cerimonia sicuramente importante, perché è un encomio della città di Santhià a due militari della stazione Carabinieri di Santhià. E vi leggo la lettera appunto di encomio. Il sindaco conferisce il presente attestato di encomio all'appuntato scelto qualifica speciale Florio Gaetano e al carabiniere Tina Cristiano in servizio alla stazione Carabinieri di Santhià per l'atto di straordinario coraggio, prontezza e professionalità dimostrato il giorno 10 giugno 2025 in Santhià. Con sprezzo del pericolo e acuta capacità di valutazione, i militari sono intervenuti scavalcando il parapetto del ponte del Naviglio di Ivrea e portare in salvo un aspirante suicida che si trovava in una posizione di estremo rischio. Attraverso una difficile e delicata opera di mediazione e negoziazione sono riusciti a stabilire un contatto umano e a riportare la situazione sotto controllo. La loro azione risolutiva ha permesso di trarre in salvo una vita, dimostrando non solo l'alta preparazione professionale, ma anche una profonda empatia e un eccezionale senso del dovere che vanno oltre le normali aspettative. L'esempio di dedizione e umanità offerto dai militari onora il capo di appartenenza e rappresenta un modello di riferimento per tutti. In segno di riconoscimento, di riconoscenza per l'impegno profuso, pertanto l'amministrazione comunale di Santhià intende dare l'encomio della città di Santhià. Durante la cerimonia, appunto, del 21 novembre verrà consegnata una pergamena di encomio della città ai due militari. Quindi noi siamo tutti felici di fare questo passaggio venerdì e di ringraziare ancora una volta davvero la nostra stazione dei Carabinieri nella persona del comandante Lobrano e di tutti i suoi ragazzi, come lui li chiama, perché svolgono un prezioso davvero lavoro sul nostro territorio e siamo sempre a ringraziare davvero, perché non ci vuole solo capacità e professionalità, ma giustamente ci vuole anche l'empatia, il buon senso, tutta una serie di cose che nelle piccole realtà come la nostra vengono davvero svolte da parte loro. Quindi siete invitati, ce la fate, data l'ora, dato il lavoro, però.
Io voglio dire che purtroppo per ragioni lavorative non sarò presente, ma provo in toto il discorso della consegna dell'encomio, anche conoscendo personalmente i militari che hai giocato, per cui sono d'accordo non è un premio, ma è qualcosa che a livello personale soddisfa, credo dovrebbe soddisfare, certo, il discorso dell'appartenenza, dell'orgoglio all'Arma dei Carabinieri.
Successivamente poi c'è stato anche un intervento del consigliere Vattù, che anche lei si trova, siccome ha l'abitazione sul canale, e che anche lei ha assistito, perché purtroppo questa persona ha seguito poi nei mesi, ha avuto un proseguimento di queste intenzioni e insomma c'è
dato un encomio anche alla...
bisognerà dare un encomio anche al consigliere, perché... Però ecco, occorre dire che poi per ora la situazione si è un po' ristabilita, perché la persona è stata ricoverata in una struttura e in una comunità, e quindi davvero speriamo in un recupero, vista la giovane età, sarebbe davvero importante. E soprattutto davvero riusciremo a stare noi molto più tranquilli, loro sicuramente, 118, noi, insomma, speriamo. Bene. Direi che possiamo concludere il Consiglio Comunale, vi ringraziamo, vi auguro una buona serata, alla prossima, ne avremo ancora uno, ma dovremo per forza, perché sarà quello molto importante.
Sì, la valutazione del DURF, il bilancio di previsione, dovrebbe essere il 22, ovviamente.
Sì. Siamo già in fede da un mese.
Veramente?
Vabbè.
No.
Anche l'inverno
non ti muovi.
Sperno! Sperno.
Buonasera.
Mattia, non scappare che devo parlare con te. No,